Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici che ci seguite dalle comunità italiane nel mondo, vi giunga da Roma il saluto di Giacomo Schivo. Quest'oggi, durante la nostra chiacchierata confidenziale, vi faremo rivivere i Magic Moments del 1938. E beh, non saranno solo Magic Moments, c'è anche qualche brutto momento, ma ne parleremo più avanti nel programma. Intanto vi dico che, per esempio, in America arriva Superman, il 10 giugno esce il primo fumetto delle avventure di questo supereroe che poi da noi sarà ribattezzato Rainbow Kid. E poi Carson a ottobre inventa la fotocopiatrice. Cosa succedeva in Italia? Beh, ne parleremo fra poco. Intanto vi voglio dire che in Italia, fra cinema e teatro, la regina era assolutamente la radio, che fece conoscere a tutti quanti questo allegro motivetto che riporta alla memoria tanti ricordi lieti. Male gambe!
Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piede.
Ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più.
Ma le gambe, ma le gambe sono belle ancor di più.
Le
belline
deliziose ti saprà raccarezzare, ma tu gambo un po' nervosa ti farà innamorare.
Quando una maschietta dal musetto seduttor ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagator, che cosa fa? L'avvolgerà. Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu.
Ma le gambe, a me piacciono di più.
Saran belli gli occhi azzurri e nasino un po' all'insù.
Ma le gambe, sono belle ancor di più.
Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe, sono belle ancor di più.
Allora, anno 1938, vediamo le varie onorificenze che venivano date. Per esempio, su proposta di Sua Eccellenza Bottai, la stampa dice che il re imperatore ha nominato motu proprio commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia il professor Ferruccio Quintavalle per meriti nel campo dell'educazione e della cultura e per i suoi molteplici studi sui problemi storici. Invece poi abbiamo una onorificenza italiana a un ministro jugoslavo, infatti a Belgrado Il ministro d'Italia presso la corte jugoslava ha consegnato in forma solenne al ministro dell'istruzione pubblica Maga Radzevic la Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia concessa da Sua Maestà il Re Imperatore.
Bimba per il nostro amore, non faccio che sognare, un nido tutto in fiore lontano sul mare. Com'è felice il cuore quando tu sei con me, non penso che all'amore, l'amore con te una notte a Madera, con te la nostra chimera. Laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia. Con te una notte a Madera, con te in un sogno d'amore. C'è chi sospira e spera il lusso e lo splendore, per me la gioia vera è solo il tuo amore. Quando ti stringo al cuore, son ricco più d'un re, la gioia è nell'amore, l'amore con te una notte a Madera, con te la nostra chimera. Laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia. Con te una notte a Madera, con te in un sogno d'amor.
Sui quotidiani e sui settimanali del 1938 io ho scoperto che se oggi abbiamo la lotteria Italia, anche allora, in quel 1938, si tentava la fortuna. Come si chiamava la, diciamo, la grande lotteria nazionale del 1938? Si chiamava E42 e ora vi spiego perché. Leggo. Roma, sono stati distribuiti e posti in vendita i biglietti della nuova grande lotteria che si intitola all'Esposizione Universale di Roma che si terrà nel 1942 e che sarà estratta per la prima volta nel prossimo 6 gennaio 1939. La nuova manifestazione, oltre a differenziarsi dalle due già esistenti lotterie per la circostanza che non risulta abbinata ad alcuna competizione sportiva, contiene, rispetto alle due lotterie di Tripoli e di Merano, l'importante innovazione d'aver stabilito, nella somma fissa di 5 milioni di lire, l'ammontare del primo premio. Ragazzi, nel 38 5 milioni di lire erano veramente soldi, soldi, soldi. Non risulta ancora stabilito l'ammontare degli altri premi, leggo dal giornale, che nell'ambito della somma di 9 milioni stanziati contribuiranno insieme col primo ad accrescere l'attrazione di questa nuova lotteria. Si assicura che verranno fissati alcuni altri premi di cospicua entità. I vincitori della prossima lotteria saranno esenti da qualsiasi imposta e onere di carattere tributario. Ecco, quindi i soldi se li mettevano in tasca tutti interi, eh? L'esenzione rappresenta implicitamente una maggiorazione di oltre il 20% dell'ammontare dei premi estratti, perché fino ad oggi le vincite sono state soggette al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. Lo smercio dei biglietti si prolungherà fino alla ricorrenza dell'Epifania, cioè il prossimo 6 gennaio. Thank you.
tutta l'anima, ma forse un giorno tu di me ti stancherai e più non crederai al mio cuore, al mio amore. Sento che tu sei tutto il mio destino, però se non mi sei vicino, pensando al tuo amore, tremo tu. Cosa farai di me? Lo devi dire perché amo te, solo te.
Parliamo un poco di pubblicità targata 1938. Io sui settimanali di allora ho trovato la Rothbart, già è brutto da pronunciare, Rothbart. Cos'era? Era flessuosa, era morbida, era elastica, insomma era una lametta da barba. La reclame diceva: vi assicura delle rasature perfette che daranno maggior ascendente e prestigio alla vostra seria distinzione, in vendita a lire 5. Era prodotta dalla società per azioni Rasoi Gillette e Affini, che aveva sede al numero 18 di Via Monte di Pietà a Milano. E poi avevamo il Veramon. Contro il mal di denti, l'antidolorifico sovrano. Nel richiedere il Veramon insistete sempre per avere l'imballaggio originale. Per la sua speciale composizione chimica, il Veramon nella piccola dose di una sola compressa è già sufficiente per liberarvi dal mal di denti, senza disturbare il cuore né provocare bruciore di stomaco o mal di reni. È prodotto dalla società italiana Schering, con sedi e stabilimenti a Milano. Vediamo quanto costava allora. La bustina da due compresse costava 1,25 lire. Il tubo da 10 compresse 6 lire, il tubo da 20 compresse 11 lire.
Sotto il cielo di Singapore, in un sogno di stelle d'or è nato il nostro amore. Mai lui, se ti penso non so scordar che una sera fra cielo e mar tu m'hai rubato il cuore. Chissà se un giorno ritornerò, chissà se ancora vivrò quell'ora accanto a te, mai lui sotto il cielo di Singapore in un sogno di stelle d'or è nato il nostro amore.
Ora andiamo al 18 settembre 1938 per farvi ascoltare il discorso che il capo dello Stato Benito Mussolini tenne a Trieste.
Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni o peggio a suggestioni sono dei poveri deficienti ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema razziale non è scoppiato all'improvviso, come pensano coloro i quali sono abituati ai bruschi risvegli perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. È in relazione con la conquista dell'impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico non è dunque che un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo.
(Susurra)
confidenziale.
C'è nel mio cuore quando mi guardi tu un desiderio che non mi lascia più. Preme la vita mia vicino a te. Mi guarda il mondo e tu lo sai perché. Un'ora sola ti vorrei, io che non so guardarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Solo in quest'ora vive un'eternità. Fammi sognare tutto dimentica. Dammi l'incanto che non è ancora il desiderio che tormenta il cuore. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei. In quest'ora donerei la vita mia.
E purtroppo arrivano le leggi per la difesa della razza. In Italia nel 1938, infatti, l'edizione del pomeriggio del Corriere della Sera di venerdì 11 novembre di quell'anno ha proprio come grande titolo in prima pagina le leggi per la difesa della razza approvate dal Consiglio dei Ministri. Si parla nel lungo articolo dei matrimoni misti che sono proibiti, della definizione di ebreo, delle discriminazioni e delle annotazioni allo Stato civile, dell'esclusione dagli impieghi statali, parastatali e di interesse pubblico, e poi si parla anche delle norme concernenti le scuole elementari e medie e gli insegnanti. Io voglio leggere due cose veramente che fra le varie vi fanno capire il livello di assurdità e di crudeltà di quelle leggi. Per esempio, il genitore di razza ebraica può essere privato dalla patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, e gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza italiana. I trasgressori saranno puniti con l'ammenda che va da lire 1000 a lire 5000. Ora, per farvi capire più o meno quanto era alta questa ammenda, vi dico che il Corriere della Sera costava 30 centesimi al numero. Quindi un'ammenda da lire 1000 a lire 5000 era davvero, davvero altissima. E allora abbandoniamo un attimo le tristezze dell'Italia per andare a vedere cosa succedeva negli Stati Uniti. Fra cinema e radio, quali erano le canzoni più ascoltate, più cantate, più ballate in quel 1938? Ascoltiamolo in questo intervallo musicale proveniente dalla radio americana. Prego, regia.
Go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling
baby love shortening, man's little baby love shortening bread. Man's little baby love shortening, shortening. Her little baby love shortening bread. Three little babies lying in bed. Two were sick and uttermost dead.
Cozy chair, picking on a wishbone, from the frigid air to sleepy people with nothing to say, much too much in love to break.
Cry, baby, cry, just the way I did the day you broke my heart. Cry, baby, cry, you flew too high.
E parliamo un attimo di radio italiana, perché in quel 1938 vengono inaugurati a Roma i programmi italo-tedeschi. I radioprogrammi per la Germania vengono inaugurati alla sede EIAR la sera del 10 novembre alle ore 20, alla presenza del ministro Alfieri. Vado a leggere un breve riassunto della cronaca di quella serata. All'inaugurazione, che ha avuto luogo nella sede EIAR, erano presenti il ministro della cultura popolare Alfieri, l'ambasciatore del Reich presso il Quirinale von Mackensen, l'ispettore della radiodiffusione accademica Pession, il dottor Gleismeier, direttore generale della radio tedesca, e altre personalità. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali tedeschi ed italiani, l'ingegner Chiodelli, direttore dell'EIAR, ha letto al microfono un messaggio di saluto in nome della radio italiana ai radioascoltatori tedeschi. Il ministro Alfieri ha quindi pronunziato un messaggio di saluto ai radioascoltatori dell'amica Germania, dopo aver rilevato l'affinità delle idee e della che ha trasformato la Germania di Hitler e l'Italia di Mussolini in un formidabile blocco spirituale politico di 125 milioni di uomini, il ministro ha posto in evidenza come la radio assolva una funzione di primaria importanza per gli scambi culturali ed artistici dei due popoli, affermato che così anche nel vibrante spazio dell'etere le voci dei due popoli amici si cercheranno e si riconosceranno sempre meglio, e che ciò costituirà un'altra importante manifestazione dell'asse Roma-Berlino che congiunge saldamente le due nazioni. Il ministro ha concluso rivolgendo un particolare ricordo al ministro della propaganda del Reich Goebbels e ha inviato un cordiale saluto ai camerati della radio tedesca e a tutti i radioascoltatori della Germania. Il ministro ha terminato inneggiando al Führer e al Duce.
Yeah. están ardiendo. Dimmi dove era, dimmi dove era la felicità. Nessuna pietà di me, di questo dolore. Un raggio di sol non c'è per questa mia pena. Trema la mia voce nel pianto che ripeto fa vento. La felicità. Come la bufera nella notte nera, come la bufera del mio cuore. Fischia l'acqua in vento, fine il mio tormento, ride in un singhiozzo il mio dolore.
Vi leggo una notizia targata venerdì 6 maggio 1938, presa dalla prima pagina della stampa di Torino. E riguardo a questa notizia vi dovrò raccontare una cosa confidenziale, ma andiamo per ordine. La prima pagina titolava a grandi lettere: la poderosa rassegna nel Golfo di Napoli di tutte le unità della nostra flotta. Il re imperatore assiste col duce e con gli ospiti tedeschi, tra cui Hitler, alla superba manovra che è seguita da terra da una folla sterminata. Una grande manifestazione in piazza del Plebiscito e poi uno spettacolo di gala al San Carlo. Questa era la notizia. Ma io vi racconto una cosa confidenziale che vi fa capire bene, benissimo lo spirito del grande popolo napoletano. La fonte di questa notizia è Corrado Ocone. Allora, tra le virtù dei napoletani vi è indubbiamente l'ironia. Durante questa visita di Hitler a Napoli il 5 maggio del 38 per assistere con Mussolini alla maestosa parata navale che si è svolta nelle acque del Golfo Partenopeo, i napoletani non hanno perso occasione per fare che per sbeffeggiare il dittatore nazista. Infatti, un folto pubblico fu schierato lungo via Caracciolo nell'attesa del passaggio del Führer, subito ribattezzato sarcasticamente dai napoletani o Furiere. Quando Hitler è passato in piedi sulla macchina scoperta e ha teso il braccio nel fare il suo saluto nazista, nel silenzio generale una voce non identificata dalla folla dice: sta verenna si fuori chiove, cioè sta vedendo se fuori piove. Una battuta che in un momento così drammatico ha suscitato tantissima ilarità nei presenti. Proprio in quel momento si comprese che il totalitarismo non avrebbe mai potuto conquistare l'animo dei napoletani. Evviva Napoli!
Thank you. arcobaleno negli occhi del mio amor. Il profumo che il cielo manda giù è il profumo dei baci che io non sento più. Ma un giorno, cara stella, col tuo raggio tu mi insegnerai la via. Andrò a rubare tutti quei colori per la bella innamorata mia. Guardo l'arcobaleno che splendo, tutto torna sereno, torna mio caro
amore. Confidenziale.
Parti lontano, la mano ti do. Tu stai per darmi l'addio e anch'io lo so. No, amor, non piangerò e solo ti dirò: arrivederci bambina, arrivederci e pensa a me. T'aspetterò mia piccina e penserò tremando a te. Arrivederci bimba mia, però comprendo nel mio cuore che arrivederci è una bugia, perché sei già lontano. Arrivederci bambina, ritornerai, dice il mio cuore, questa è l'eterna bugia che può distruggere l'amore. Arrivederci bimba mia, però comprendo nel mio cuore che arrivederci è una bugia, perché sei già lontana. Arrivederci bambina, ritornerai, dice il mio cuore, questa è l'eterna bugia che può distruggere l'amore.
Forse il nome di Giorgia Valieri oggi non dice più nulla a nessuno, ma in quel 1938 la sua voce giovane ed appassionata fece sognare milioni di ascoltatori italiani con Le stelle mi parlano di te. Rossi Carini, Rossana Masi, Corrado Racca, Augusto Marcacci e Giulio Panicali. Sapete chi erano? Erano i nomi degli attori dell'Eiar che regalavano le radiocommedie di prosa in quel 1938. Erano voci che entravano ogni settimana nelle case degli italiani, voci senza volto, certo, che in quell'anno portarono nell'etere commedie come Gli innamorati, Tempo di valzer e Si figuri. E a proposito di voci senza volto, il Radio Corriere dà notizia di un grande concorso che viene patrocinato dalla Ferrania, che era l'industria per la fabbricazione dei prodotti sensibili, come le pellicole cinematografiche e le pellicole per le macchine fotografiche. Il nome del concorso è Chi è al microfono? Era un concorso settimanale a premi. Cosa succedeva? La partecipazione al concorso era molto semplice. Tutte le domeniche sul programma nazionale alle 19:45 un noto artista italiano deve intrattenere piacevolmente i radioascoltatori. Lui non sarà annunciato e i radioascoltatori quindi saranno invitati a indovinarne il nome. Per partecipare, diceva la pubblicità, scrivete su cartolina postale il nome dell'artista che ha parlato. Aggiungete il vostro nome, cognome, indirizzo, inviate a Società Anonima Ferrania, Piazza Crispi 5, Milano. L'attore che parlò la prima domenica al microfono fu Gilberto Govi. E quella domenica, ai microfoni dell'Eiar, si ascoltò anche questa canzone.
Thank you. strappa alla mia vita solo tu hai donato gioventù. L'amore un canto mi ispirò e per te sono canterò quando il ciel tende i primi venti. Se ascolti la radio stasera udrai la mia rivivrai così quell'ora di passione che il tuo cuore seppe incatenare. Il canto è una dolce chimera che tutti fa sognare. Chiudi gli occhi e volgi il tuo pensiero a me come da lontano io penso a te. Così prima di dormire la voce dell'amore comincia a dir per farti ancora sognare di me ti parlerà. Se ascolti la radio stasera udrai la mia canzone, rivivrai così quell'ora di passione due cuori seppe incatenare.
Confidenziale.
Thank you.
E non può mancare certo il cinema in quel 1938, perché i vari settimanali che si rivolgevano alla settima arte sono pieni di titoli. In Italia ne sono stati prodotti 44, fra cui Crispino e la Comare, Jean Doré, Luciano Serra Pilota, ve lo ricordate, Sotto la Croce del Sud, altra grande produzione, Pietro Micca, Per uomini soli, La principessa Taracanova, L'ultima nemica, Mia moglie si diverte, La mazurca di papà, Ettore Fieramosca, Le due madri e L'argine. Ecco, L'argine, un film per la sceneggiatura di Ettore Maria Margadonna e Giacinto Solito, prodotto dalla Scalera Film con la regia di Corrado Del Rico. Parliamo un attimo di musica. Allora, le musiche vennero fatte dal maestro Balilla Pratella, che creò appositamente, oltre a tutto il commento musicale per la pellicola, dei canti dialettali per la parte romagnola della storia. Invece le canzoni della parte romana della storia furono composte dal maestro Amedeo Escobar. Escobar già aveva scritto le musiche per il primo film sonoro italiano, che era stato Resurrexio, e vennero eseguite da chi? Dal trio Lescano, che cantava O Luna Pallida. Ora ascoltiamo questa canzone, ricordandovi prima che la coppia principale protagonista del film era formata da Gino Cervi e Luisa Ferida. Ma adesso io mi taccio e lascio il microfono a Giuditta Sandra e Caterinetta Lescano con questa canzone del maestro Amedeo Escobar, O Luna Pallida, tratta dal film L'Argine del 1938. Prego, regia.
O luna pallida, o raggi languidi, lassù nasconditi, perditi, alle nubi nel tuo ciel, le stelle tremule, o più non brillano, perso il fascino, sembrano come un bel, senza passion, senza illusion, questo amor, o cielo blu, dillo anche tu al mio cuore, la luna pallida, le stelle tremule, più non mi vedono piangere nell'olo.
Il 19 giugno del 1938 l'Italia vince il secondo campionato mondiale di calcio. Si teneva in Francia e gli azzurri batterono in finale l'Ungheria per 4-2. Sempre parlando di sport, nel 1938 nacque Nino Benvenuti. Nino Benvenuti era nato all'isola d'Istria in Slovenia. il 26 aprile di quell'anno. È morto poche settimane fa, tutti noi lo ricordiamo, e con questo vi diamo appuntamento alla settimana prossima, ricordandovi che alla stessa ora, sulla stessa rete, sarete sempre in nostra compagnia con una nuova chiacchierata amichevole e confidenziale. Signore e signori, a risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.